Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quanto è importante avere vittoria sul peccato? Quanto è importante avere gioia nelle prove? Quanto è importante avere pace nelle difficoltà? Quanto è importante che la vita porti frutto che dura nell'eternità, invece di solo essere speso in quello che sarà perso? Cioè, quanto è importante che una vita sia una vita che porta frutto, anziché magari grandi successi agli occhi del mondo di cose che poi vengano dimenticate per sempre. Quanto è importante che tu hai costanza nella vita, anziché qualche tempo di andare bene e poi grandi cadute, e poi qualche tempo di andare bene e poi grandi cadute. Quanto è importante? Credo che riconosciamo che tutte queste cose sono estremamente importanti. Fanno la differenza fra una vita benedetta e ricca e una vita sprecata, una vita di sconfitta. Allora, visto che avere queste qualità è così importante, è giusto chiederci che cosa serve per avere una vita così? Che cosa serve per avere vittoria sui nostri peccati? Per avere pace e gioia nelle prove e nelle difficoltà? Per portare frutto anziché una vita sprecata? E per avere una vita con costanza anziché una vita che vacilla da su e giù? Cosa serve? Più di qualsiasi cosa ci serve una cosa per avere tutto questo. E che cos'è? Che cos'è che ci serve per vivere così? Che fa tutta la differenza? Se mi dici impegno, dico no, non impegno. Serve impegno. Preghiera! No, anche se serve la preghiera. Che cosa serve? Serve una cosa. Il giusto vivrà per fede. Serve la vera fede. Ma fede non è una cosa statica. Non è che, ma io credo tutto. Io credo le verità che riguardano Garibaldi. Anche tu. Hai studiato a scuola, tu prendi per scontato. Sì, sì, ci credo. Ma non è quello la fede di cui parla la Bibbia. La fede è qualcosa di vivente. E serve che la fede aumenta giorno per giorno, mese per mese, anno per anno. Non basta la fede che hai avuto quando sei stato salvato. Non basta quello l'anno dopo, o dopo 2 anni, o dopo 10 anni, dopo 20 anni. Serve sempre più fede. Quindi vorrei in questo sermone parlare di come avere una fede crescente. Vorrei parlare di come avere una fede sempre più forte, perché una fede crescente è fondamentale per avere una vita che vale, una vita vittoriosa, una vita che porta frutto per l'eternità. Prima di tutto, piccolo parentesi, lo scopo di questo sermone è come avere più fede. Ma come che la fede mi aiuta ad avere vittoria sul peccato? Perché quando ho fede in Dio, il peccato non mi attira. Pensate, se io sto guardando a Dio, perché la fede è quello, e vedo la gloria di Dio, e vedo quanto è desiderabile avere Dio, il peccato ha perso il suo fascino. Quando Eva, il serpente, parlava con lei, cosa dice? E lei guardò l'albero e vedeva quanto era desiderabile. Ricordate? Dove guardava? Guardava alla tentazione, non guardava a Dio. Quando noi guardiamo a Dio, il peccato perde il suo potere su di noi. Potremmo dire che noi desideriamo di più quello in cui poniamo la nostra fede. Pensate a questo, è molto semplice. Se uno crede, come tanti, che sono i soldi e i beni materiali che porteranno la gioia nella vita, porrà la sua fede nei soldi. Se uno crede che l'approvazione degli uomini è quello che mi farà star bene, si impegnerà. Non sarà una persona pigra. Quella persona farà strada, si impegnerà, lavorerà dalla mattina alla sera nel suo campo per essere riconosciuto, per avere l'approvazione, le lodi degli uomini, perché crede che quello darà la vita che vuole. Quindi ha fede nell'approvazione degli altri. Se noi crediamo che il vero tesoro, quello che soddisferà il nostro cuore, è Dio stesso, in Gesù Cristo, allora porremo la nostra fede in Dio. E quando abbiamo una forte fede in Dio, vorremo Dio anziché il peccato. Fede in Dio ci darà pace e gioia nelle prove, perché sappiamo che non ci ostacoleranno da ottenere Dio pienamente. Avere fede in Dio, vedendo Dio come tesoro, ci stimolerà ad impegnarci e saremo usati da Dio per portare frutto. E una forte fede in Dio ci porterà a non vacillare, perché continueremo a guardare colui che è l'autore e compitore della nostra fede, Gesù Cristo. Questo è l'unico modo di avere una vita che conta, una vita di fede. Perciò, tenendo in mente quanto è importante avere una fede sempre più forte in Dio, vogliamo considerare come avere più fede. Ma prima vorrei considerare che cos'è la fede. Cioè, la Bibbia usa questa parola dappertutto, dall'inizio alla fine, ma che cosa vuol dire credere in Dio? Trovate con me Ebrei 11, famoso capitolo della fede. E leggo i primi 6 versetti che ci aiutano a capire qualcosa della fede. Non è tutto, ma è un buon inizio per capire meglio che cosa sia la fede. Ebrei 11, leggo da 1 a 6. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti, per mezzo di essa, gli antichi ricevettero testimonianza. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sicché le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per essa egli ricevette la testimonianza che era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte. E per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede Enoch fu trasferito in cielo perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio lo aveva trasferito. Prima infatti di essere portato via, egli ricevette la testimonianza che era piaciuto a Dio. Ora, senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di cose che non si vedono. Senza la fede non possiamo piacere a Dio, è impossibile. La fede è credere quello che Dio dichiara. Cioè, mi fido che è così. Perché? Che prova hai? Dio lo ha detto. La fede è credere non perché vediamo chiari evidenza che la cosa si avverrà, ma proprio perché Dio lo dichiara. Come un piccolo bambino che 2 anni, 3 anni, che crede quello che viene detto, e se papà dice domani ti porto un elefante, il bambino non si pone i problemi. Ti porto dal lavoro un elefante dentro la macchina. Ma un elefante non c'entra la macchina, e poi dove va a comprare un elefante? No, non poni domani. Domani io avrò un elefante. Non fa calcoli. Non valuta se è possibile o no. Non valuta mai lo stipendio di papà, non è grande abbastanza, la nostra macchina è piccola, non valuta nulla. Dice, papà mi porterà un elefante, perché papà l'ha detto. Questa è la fede. Certezza di quelle che non vedi, ma perché è stato detto da Dio. Guardate versetto 3 di nuovo. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. Sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Fede è fondamentale. Perciò, consideriamo che cos'è la fede e cosa non è la fede in Dio. La fede in Dio non è sperare in un certo esito in una data situazione. Se noi speriamo in un certo esito, se crediamo noi avremo quell'esito, allora la nostra fede non è in Dio. La nostra fede è in quell'esito. Chi vive così non vede Dio come il suo tesoro, piuttosto vede Dio come un semplice strumento per ottenere quello che è il suo tesoro. Quindi, fede in Dio non è fede che Dio opererà come vogliamo noi. Quello non è fede in Dio. Non mi fido di Dio di fare quello che Lui decide in quel caso. No, no, Dio deve fare questo. Allora la mia fede non è in Dio. Non mi fido di Lui. Io voglio quel risultato. E vengo detto, se tu hai abbastanza fede, Dio farà quello che tu chiedi. Allora divento io sovrano. Cioè io decido cosa voglio con la mia vita, come se io sapessi la cosa migliore. E Dio è obbligato a rispondere alla mia cosiddetta fede, ma non è una fede in Dio. Quello è una fede nel mio giudizio. E che Dio poi deve adempiere, come ho deciso io. Io ringrazio Dio che Dio non fa tutto quello che chiedo, perché molto spesso non sapevo chiedere. Purtroppo vediamo spesso questa falsa fede. Infatti è facile per noi di avere questo tipo di fede. Per esempio, quando ci troviamo in una situazione molto difficile, rischiando di perdere molto, di soffrire molto, è facile pregare con una certa disperazione, chiedendo a Dio di risolvere il nostro problema in modo che ci fa non soffrire, che ci fa ostacolare quella cosa brutta che non vogliamo. Se capita poi che Dio non risponde come abbiamo chiesto, ci sentiamo delusi, dubitiamo la cura di Dio, ma il problema non è che Dio non ci ha curato. Il problema è che non abbiamo avuto vera fede in Dio, che Lui sa come curarci. Quindi, la vera fede in Dio non è fede che Dio farà quello che vogliamo noi. Piuttosto, la vera fede in Dio è fidarci della persona di Dio, indipendentemente da come Egli decide di operare. Cioè, la vera fede è fidarci di quello che Dio fa, sapendo Dio è Dio, Lui sa la cosa migliore. Se Lui mi permette questa prova, se Lui mi permette un'ingiustizia in casa, al lavoro, con la salute, non importa in quale campo della vita, se Lui permette questo, è la cosa migliore per me in questo momento. Mi fido di Te, oh Signore. Io so che Tu sei sovrano. Non è che credo quello so. Io so che Tu sei sovrano, vedo questo, la Bibbia mi dimostra quello. So che Tu sei onnisciente, so che Tu sei onnipotente, perciò la mia situazione è sotto il Tuo controllo. Quello so. La fede entra quando dico, e mi fido che quello che stai facendo è la cosa migliore. Perché Tu sei Dio. Questo è fede. Quindi, se io manco lavoro, e ormai la banca dice, se tu non riesci ad avere i soldi per la rata, entro un mese, ormai sono mesi che non paghi, riprendiamo noi la casa. Ah, io ho pagato già da 12 anni. Mi manca solo un altro 3 anni. La casa sarà mia. Oh Signore, ti prego intervenire. E Dio interviene. Fa sì che non trovo lavoro. E una famiglia dice, fratello, puoi venire a vivere da noi. E perdo la casa. Ma io ho 3 figli, come vengo con 3 figli a vivere con voi?
non hai più casa,
vieni a vivere con noi. Venite. Dio ha risposto nel modo migliore. Mi sta già divezzando dai beni materiali, preparandomi per cielo, mostrandomi che non mi lascia senza un tetto. Non è più mio tetto, ma è un tetto. Non mi ha promesso un tetto mio. Mi ha promesso cibo e di coprirmi. E mi ha coperto con tetto di quell'altra famiglia. Quindi, se mi fido di Dio, non sarò disperato. Non chiederò perché, chiederò, Signore, grazie, mi hai provveduto. Fin dei conti, cosa importa se tu arrivi alla morte con soldi in banca, in una casa intestata a te, o se tu arrivi senza un centesimo vivendo in casa di altri? Che cosa cambia? Che cosa cambia? Confidiamo in Dio, sapendo che Dio ci sta curando nel modo perfetto per completare la sua opera in noi. La Bibbia è piena di esempi di vera fede. Pensate all'esempio di Giuseppe, figlio di Giacobbe. Più volte fu trattato in modo ingiusto, odiato dai fratelli, venduto dai fratelli come schiavo, che prima volevano anche ucciderlo, casi di Potifar, lavora in modo stupendo, con umiltà, servendo il suo padrone, e questa donna lo accusa falsamente e viene messo in prigione. Si comporta benissimo e il copiere si dimentica di lui. In tutto passava 13 anni in Egitto e poi Dio ha operato per liberarlo e metterlo lì a servizio del faraone. Ma lui aveva fede in Dio, ma non capiva mica quello che Dio stava facendo. Dio stava facendo. Vi leggo io, trovate Daniele, il libro di Daniele, capitolo 3. Qui c'è un ottimo esempio di che cos'è fede in Dio, non fede in un esito. Fede in Dio, non fede in un esito. Daniele, capitolo 3, leggo dei tre amici di Daniele, sono stati arrestati perché si rifiutarono di inginocchiarsi davanti a una statua del re. E perciò il re furioso dice, se voi non vi inginocchiate, vi farò gettare in una fornace ardente. Notate la fede in Dio, non in un esito. Leggo le parole di questi amici, Daniele 3, 13, 18. Allora Nebucadnezzar, adirato e furibondo, comandò di far venire Shadrach, Meshach e Abednego. Così questi uomini furono condotti davanti al re. Nebucadnezzar rivolse loro la parola dicendo, Shadrach, Meshach, Abednego, è vero che non servite i miei dei e non adorate l'immagine di oro che io ho fatto erigere? Ora, non appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni genere di strumento, se siete pronti a prostrarvi per adorare l'immagine che io ho fatto, bene. Ma se no, non l'adorate, sarete subito gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. E qual è quel Dio che potrà liberarvi dalle mie mani? Shadrach, Meshach e Abednego risposero al re dicendo, O Nebucadnezzar, noi non abbiamo bisogno di darti risposte in merito a questo. Ecco, il nostro Dio che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, o re. Ma anche se non lo facesse, sappi, o re, che non serveremo i tuoi dei e non adoreremo l'immagine di oro che tu hai fatto erigere. Questo è fede, vera fede. Non sapevano come sarebbe andato. Non sapevano se sarebbero morti nell'arco di pochi minuti o no. Sapevano che Dio è capace di salvarli, ma non sapevano se avrebbe scelto di salvarli. Ma non importava, perché loro credevano nella vita eterna. E quindi, o che Dio ci salva per qualche altro anno sulla terra, o ci fa morire, non sappiamo, ma sappiamo che Dio non ci abbandonerà. Tu cosa fai quando ti trovi in situazioni e ormai sei stanco? E non ce la fai più, secondo il ragionamento umano. Guardi alla situazione. Quando è che diciamo, non ce la faccio più? Quando è che diciamo quello? Quando stiamo guardando a Dio o quando stiamo guardando alla situazione? Giriamo le spalle addio, guardiamo i problemi, non ce la faccio più. Girate le spalle l'altra direzione. Signore, io non sono a livello, ma tu sei con me. Grazie, Padre. E non solo che sei con me, ma tu sei in controllo. E questa prova non durerà oltre al momento stabilito da te. Perciò, riassumendo questo punto, la vera fede non è credere che Dio ci farà come vogliamo noi. Piuttosto la vera fede è credere che Dio è con noi ed è in controllo delle circostanze e che ci curerà nel migliore dei modi, anche se vuol dire che la situazione attuale va molto male dal punto di vista terreno. La vera fede sa che Dio fa cooperare tutte le cose per il vero bene di coloro che lo amano. Questa è la fede che trasforma la vita. Questa è la fede che bisogna crescere giorno per giorno, anno per anno. Allora, vedendo quanto è importante la fede e avendo capito meglio che cos'è la vera fede, adesso vorremmo considerare come possiamo avere più fede. Come posso avere più fede? Io ho bisogno di avere più fede, io. Ogni volta che mi agito, ogni volta che mi turbo, ogni volta che pecco, è perché non ho abbastanza fede. Come posso avere più fede? Allora, una domanda semplice e la risposta è molto semplice. Non c'è nulla di nuovo oggi. Voglio dirvi quello che già sappiamo, però non sempre viviamo quello che sappiamo. Quindi, Romani 10:17 ci spiega come far crescere la fede. Romani 10:17. La fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. La fede viene dall'udire. In altre parole, la fede in Dio arriva quando conosciamo più Dio. Perché cosa scopro quando ascolto la parola di Cristo, la parola di Dio? Scopro chi è Dio. Non ho bisogno della Bibbia per vedere i miei problemi, giusto? Non serve la Bibbia per vedere i miei problemi. Non serve la Bibbia per vedere le tentazioni. Serve la Bibbia per vedere la realtà di chi è Dio, per farci avere la base, per credere in Dio. Dio non vuole che abbiamo una fede cieca. Avete sentito forse parlare di, bisogna fidarsi di Dio, buttarti, fidati di Dio. Ma Dio non ci chiede di buttarci. Ci chiede di stare sulla roccia solida di chi è Dio. E questa roccia solida abbiamo tramite la parola di Dio. Infatti, la fede non può essere più forte di quanto è forte la tua conoscenza di Dio. Se tu conosci Dio poco, avrai poca fede. Se tu conosci Dio tanto, avrai tanta fede. Questo non è difficile capire. Per quanto una data persona sia affidabile, se tu non conosci quella persona, tu non puoi avere fede in quella persona. Cioè, sei quella persona straaffidabile, ma se tu non conosci quella persona, non avrai mai fede in quella persona finché non la conosci. La profondità della tua fede, perciò, dipende da due cose. La profondità della tua fede in una persona dipende da due cose. Prima, dipende da quanto la persona è affidabile. Allora, nel caso di Dio, assolutamente affidabile. Secondo, dipende da quanto tu conosci quella persona. Quindi, la fede viene dall'ascolto della parola di Dio, perché l'ascolto della parola di Dio ci fa conoscere Dio sempre di più. Quindi, detto in modo semplice, il modo di crescere nella nostra fede è di conoscere Dio sempre di più. Dobbiamo conoscere di più il valore di Dio e che egli vale più di qualunque cosa che il mondo ci offre. Che importa l'approvazione degli uomini? Che importano ricchezze? Che importano piaceri? Che importa una vita tranquilla in confronto con conoscere Dio in rapporto con Lui? Questo vale più di tutto quello. Inoltre, a conoscere il valore di, Dio, dobbiamo conoscere la potenza di Dio. Perché conoscendo la potenza di Dio ci dà pace in mezzo alle tempeste profonde, sapendo che Dio è più forte di qualunque prova che ci arriva. Dobbiamo conoscere sempre più il cuore di Dio. Ricordate il lebbroso che, prostrandosi davanti a Gesù, dice: se tu vuoi, tu puoi mondarmi, guarirmi. Lui non dubitava la potenza di Cristo, non era sicuro sul cuore di Cristo. E Gesù, toccandolo, prima di guarirlo, toccandolo, un uomo lebbroso, toccandolo, disse: io voglio. Io voglio. Ah, tu vuoi? Sì, io voglio. Sì, mondato, sia guarito. Dobbiamo conoscere la potenza di Dio, dobbiamo conoscere il cuore di Dio, dobbiamo conoscere la saggezza di Dio, che Dio non può sbagliare. Dobbiamo conoscere la gloria di Dio, che ci porterà ad adorare Dio e non vedere l'ora di entrare nella sua presenza per vederlo pienamente nella sua gloria. E così via. Più conosciamo Dio, più fede avremo. Quindi possiamo avere più fede, una fede sempre crescendo, sempre di più quando conosciamo Dio sempre di più. Allora ogni vero credente dovrebbe avere come impegno, un impegno costante, anno per anno, quello di conoscere Dio sempre di più. Perché io credo che forse più di qualsiasi cosa nella vita, più fede in Dio è quello che ci cambia e ci trasforma e ci porta ad avere la vera gioia, la vera pace. È una vita vittoriosa sul peccato, è una vita che porta frutto. Allora, quello che vorrei fare nel tempo che rimane è di aiutarci a capire in che modo pratico. Vorrei elencare vari passi, vari modi da vivere che possono aiutarci a conoscere Dio di più, con lo scopo non di essere studiosi, ma di conoscere Dio per avere più fede. Quindi, il fatto che tu sai, è vero, ho bisogno di conoscere Dio di più, Signore, voglio conoscere di più, non porterà frutto nella tua vita. Se non arrivi ad avere dei passi pratici su come farlo. Tu puoi dire: ah, ho bisogno di mangiare più sano, ho bisogno di dimagrire, ho bisogno di fare questo, ho bisogno di capire come fare quello. Tu puoi capire un bisogno, ma poi tu devi arrivare ad avere dei chiari passi su come fare quello. Allora vorrei parlare dandoci alcuni chiari passi su come conoscere Dio di più. Quasi tutto quello che sto per dire, se non tutto, è già ovvio. Già lo conosciamo. La mia preghiera è che saremo stimolati a non andare via dicendo: è vero, ma andremo via dicendo: allora io voglio prendere tempo oggi per organizzarmi come vivere più così. Gli impegni che vorrei elencare sono, vi dico già un elenco: leggere più la parola di Dio, meditare più sulla parola di Dio, memorizzare di più la parola di Dio, parlare insieme gli uni con gli altri di più di Dio e le verità della parola di Dio, leggere libri cristiani di più e impegnarci nel servire Dio di più. Questi sono i passi che voglio elencare. Quindi, il primo è leggere di più la parola di Dio. La pratica più basilare e più fondamentale che ci serve per conoscere di più è di essere sempre più saturati con la parola di Dio. Tutte le cose che ho menzionato sono importanti, ma quello basilare è di crescere nella conoscenza di Dio tramite la sua parola. Abbiamo letto Romani 10:17, la fede viene dall'udire, l'udire dalla parola di Cristo, ovvero la parola di Dio. Sappiamo intellettualmente quanto è importante conoscere la parola di Dio, ma non basta sapere che è importante. Eh sì, è vero, no, non basta saperlo, bisogna farlo, bisogna impegnarci. Qualche breve commento qui. Serve leggere tutta la Bibbia, non certi pezzi. Però vorrei incoraggiarvi a leggere di più il Nuovo Testamento. Leggete l'Antico Testamento, è fondamentale, è parole di Dio. Però, personalmente, suggerisco di leggere 2 o 3 o 4 volte di più il Nuovo che l'Antico. Se voi non avete la tabella che ho preparato vari anni fa per tutti, dove tu tieni conto quando hai letto quale libro, in modo che tu sai, perché magari se leggi lentamente. Io sto leggendo la Bibbia adesso un po' lento, studiando mentre leggo questa volta. Mi vogliono 2, 3, 4 anni. Questa è una delle letture. Facciamo letture di famiglia, letture di chiesa, ma io sto andando a fondo. Eppure in questi ultimi anni ho letto tanti dal Nuovo Testamento 2, 3 volte e l'Antico 1 o 2 volte. Cerco di leggere 2 o 3 volte più il Nuovo Testamento che l'Antico Testamento, perché l'Antico, come dice in Colossesi 2, è un'ombra, il Nuovo è il corpo. Quindi voglio essere, l'Antico è la rivelazione parziale, Nuovo è la rivelazione completa. Quindi leggete tutta la Bibbia, però mischiate. Inoltre direi di non passare tanto tempo solo nell'Antico. Se state leggendo l'Antico, allora prendete, se leggete 7 giorni, prego di sì. Prendete qualche giorno alla settimana di leggere qualcosa nel nuovo. Quindi non leggete solo l'antico, perché certi libri, Isaia, puoi passare anche qualche mese se stai andando lento. E abbiamo bisogno anche del nuovo. Quindi fate un mischio sempre leggendo sia Nuovo che Antico Testamento. Un'altra cosa, la lettura deve essere sistematica, non casuale. Non è che dove mi sento di leggere. Non è che leggo un pezzo qua e domani un pezzo là, no, ho bisogno di un piano per avere l'autodisciplina di leggere tutto un libro, non pezzi, e di leggere con ordine e di dire wow, ho già letto 3 degli Evangeli in questi ultimi mesi, ma non ho letto nessuna delle epistole. Ah, scusami, lascia stare l'altro Evangelo, leggete i vari epistoli, cioè un equilibrio. Adesso mi serve un libro storico, di avere un certo ordine e di leggere in modo sistematico. Ognuno può trovare il suo momento migliore di leggere, chi la mattina e chi la sera, ma se il tuo momento è la sera, comunque leggete qualcosa la mattina. Perché la mattina ci svegliamo con la mente un po' vuota ed è buono mettermi dentro le verità di Dio. Anche se leggerò più a fondo la sera, voglio prendere del tempo la mattina. E se tu tendi ad alzarti all'ultimo momento, allora hai un peccato, vai a letto troppo tardi. Ma tu non sai quando devo compiere. No, tu non sai che tu non puoi compiere senza Dio. Salmo 127. Salmo 127. Invano si affaticano i costruttori. Invano le guardie si vegliano tutta la notte. Invano ti alzi presto, vai a letto tardi. Se il Signore non benedice, se tu hai difficoltà di alzarti, vai a letto prima. Fidati di Dio, chiudi prima in modo che ti alzi fresco, leggi, cibati e tu inizi la tua giornata con le verità di Dio dentro di te. Leggendo cerca di riconoscere Dio, cerca di riconoscere la presenza di Dio, la potenza di Dio, il carattere di Dio, il cuore di Dio, le opere di Dio, con lo scopo di conoscerlo di più. Oltre a leggere la parola di Dio, secondo passo è dobbiamo meditare sulla parola di Dio. Leggere è fondamentale, ma serve anche meditare su quello che abbiamo letto, in modo che veramente arriva al nostro cuore e aumenta la nostra fede. Leggere senza meditare è come mangiare cibo senza digerirlo. Leggere serve per avere le verità nella mente, meditare serve per permettere a quello che abbiamo letto di trasformarci e guidarci. Cosa vuol dire meditare sulla parola? Meditare vuol dire semplicemente che dopo che ho letto, magari anche studiato per capire correttamente quello che ho letto, adesso passo tempo ripensando a queste verità, guardando la mia vita alla luce di queste verità. Vedendo la realtà, vedendo Dio, vedendo tutto alla luce delle verità che ho letto e che ho capito. Quindi capire per poi chiudere e pensare a tutt'altro tutto il giorno mi dà pochissimo beneficio. Devo leggere, devo studiare, devo capire, ma poi devo pensare a quello che ho letto. Non voglio leggere, oh, ho fatto la mia lettura, adesso ho la mia giornata. No, voglio durante la giornata pensare a quello che ho letto. Voglio richiamarlo spesso alla mente. Ci sono vari modi di fare questo. Certe persone trovano un grande aiuto, un immenso aiuto, scrivendo giù pensieri. Quello che hai letto, scrivi fra te e Dio. Scrivi, Signore, qui ho visto questo di te, grazie, aiutami a ricordare. Puoi anche pregare per scritto, è bellissimo. Altre persone possono parlare in casa. Capiti che tu hai la benedizione di avere un altro credente, parlate insieme. Sai cosa ho letto oggi? Condividete. Ci sono vari modi, però la cosa importante è di ripensare a quello che hai letto. Poi la terza cosa, non è un ordine particolare, questo è fondamentale, memorizzare la parola. Cioè è importante che ogni credente abbia un impegno a memorizzare sempre più brani, versetti e brani della Bibbia. Ci sono tanti motivi per memorizzare. Per una cosa, memorizzare, che viene chiamato nella Bibbia, nascondere nel tuo cuore. Nascondere la parola nel cuore. Rende sempre disponibile le verità di Dio. E diventa una forte arma contro il peccato. Salmo 119, versetto 11, dice: Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Ho conservato la tua parola nel mio cuore. Ho messo dentro. Ho memorizzato. È lì. Posso tirare fuori in qualunque momento per non peccare contro di te. Avere la parola di Dio nel tuo cuore è una fonte di grande conforto nelle prove. In qualunque momento, giorno e notte, tu puoi tirare fuori le verità di Dio e possono edificarti e fortificarti. Ti aiutano a combattere il peccato, ti aiutano ad essere stabile nelle prove. Chiaramente, memorizzare la parola è un'arma potente nell'evangelizzare. Quando parliamo con altri, non vogliamo dire la nostra. Non vogliamo che loro dicano, oh, ma quanto sei bravo a parlare. Quello soddisfa l'orgoglio umano. Vogliono piuttosto che loro sentano quello che dice Dio e non vanno via dicendo wow lui, wow lei è bravissimo a spiegare. Voglio che vadano via dicendo wow, non sapevo quello che Dio dichiara. Voglio che loro notino quello che Dio dichiara. Un piccolo parentesi, quando impari un brano a memoria, impari l'indirizzo. Romani 10, 17. La fede viene dall'udire, l'udire viene dalla parola di Cristo. Romani 10, 17. Quando imparate a memoria, dite il riferimento prima e dopo, in modo che ti ricordi anche di quello, per vari motivi. Uno, sto parlando con un credente o non credente. Voglio, sai cosa dice Dio? Lui dice questo. E poi mostro. E loro dicono, oh, ma quello che dici tu viene da Dio. Eh sì, non vale quello che dico io. Questo è quello che Dio dice. Numero due. Ti aiuta a vederlo nel contesto. Numero tre, ti aiuta ad essere sicuro che hai ricordato bene. Impari sempre il riferimento. Poi un altro piccolo aiuto pratico. Come Dio ci ha fatti, hanno visto che per memorizzare, ma tu non capisci, io non riesco. No, tu riesci. Tu riesci. Dimmi qualcosa che ti piace. Ti piace calcio? Dimmi i nomi dei giocatori. Ma c'è Tizio, Caio, ma come sapevi? Adesso non più. Una volta si ricordava tanti numeri telefonici, adesso ti apri la scheda e spingi, non ti ricordi più. Ma noi ricordiamo tante cose. Però un aiuto pratico. Non stare lì leggendo lo stesso versetto 30 volte di fila. Leggilo 15 volte durante l'arco della giornata, in 15 momenti diversi. Cioè, gli scienziati studiosi hanno visto che si ricorda meglio ripetendo la cosa più volte in momenti diversi. Si fissa molto meglio nella mente che solo passare, ripassare, ripassare. Questo vale anche per la scuola. Però per il brano, scusa, qui memorizziamo brani dalla Bibbia. Per conoscere Dio di più, una quarta cosa incredibilmente importante, ed è quello facile a mancare, è di parlare con altri credenti di Dio. Dio ci ha creati con questo bisogno. Il corpo Efesini 4, quando è che il corpo si edifica? Edifica se stessa. Se stesso quando ogni singola parte dal suo proprio vigore dà, unita con tutte le altre parti, a beni del corpo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di parlare. Ma io non ho tempo! Allora bisogna trovare tempo. Bisogna trovare tempo. Scusa, che cosa importa nella vita? Che cosa importa? Cosa dice Paolo? Dimenticando le cose che stanno dietro, protenendomi in avanti. Poi lui dice, una cosa faccio. Una cosa faccio. Dimenticando le cose dietro, protenendomi in avanti. Cosa dice Gesù a Marta, parlando di Maria? Marta, Marta, ti affanni per tante cose. Una cosa è importante. E Maria ha scelto la buona parte. Non essere così presa con la tua vita, il tuo lavoro, i tuoi impegni, che tu non hai tempo di essere edificato parlando con altri delle cose di Dio. Dobbiamo fare questo. Allora, può essere un invito a cena. Ma tu non capisci. No, sei tu che non capisci l'importanza. Ho parlato con una signora poco fa. Non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo. Se tua figlia deve essere diagnosticata con una leucemia, un tumore, troveresti tempo per fare tutti gli esami necessari? Troveresti tempo, se vai in ospedale, di andare a trovarla? Ah, ma certo! Ma tu mi hai appena detto che non hai tempo. Sì, ma quello è diverso. Perché è diverso? Perché quello è importante. Benissimo, hai detto tu. Tu trovi tempo per quello che è importante. Allora, nella tua mente, non è importante crescere nella fede. E qui sbagli di grande. Qui sbagli di grande. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Grazie a Dio adesso è più facile, abbiamo telefoni. Quindi se io non riesco ad andare perché abito lontano da tutti, posso telefonare. Senti, fratello, posso avere un appuntamento questa settimana con te che potremo parlare mezz'ora? Voglio parlare dal Signore, voglio sentire da te. Telefono, mezz'ora, ti costa mezz'ora. Non devi andare in macchina mezz'ora, di stare mezz'ora e tornare. Mezz'ora hai fatto tutto. Grazie a Dio per questi mezzi. È importante impegnarci a prendere tempo per edificare gli uni degli altri. Attenzione! Se io passo tempo con un altro credente o altri credenti e parliamo di tante cose utili, parliamo di come allevare i figli, parliamo di questo, devo riparare la macchina, mi dai qualche consiglio? Ottimo, stupendo, ma non mi edifica. Non mi edifica. Ho bisogno di tempo in cui parlo delle cose di Dio. E spesso non siamo abituati, quindi ho bisogno, se io invito qualcuno a cena, forse ho bisogno di avere proprio un elenco scritto delle domande da fare e cose da dire, perché dimenticherò, la serata passerà, alla fine chiudiamo magari con una preghiera e non è stato edificante. Quindi ho bisogno di impegnarmi a non solo vedere altri credenti, ma parlare delle cose di Dio. Questo è importantissimo, ma non serve nulla. Non serve nulla sapere quanto è importante questo, se non la mettiamo in pratica. Non mi giova nulla sapere quanto è utile, se non la metto in pratica. Quindi io sto proponendo che ogni credente si organizza dicendo come posso avere più comunioni vera. E se tu dici di non avere tempo, allora devo togliere qualcosa. Però questo mi serve. Un altro modo di conoscere Dio di più, per poter avere più fede in Dio, è quello di leggere libri cristiani che ci aiutano a conoscere Dio. Per esempio, biografie e autobiografie sono utilissimi, perché lì io vedo la mia vita, vedo oggi. Allora io ho il vantaggio di avere una certa età, ho 59 anni, io posso ricordare la fedeltà di Dio nell'arco di tanti anni. Ma se uno è salvato da poco tempo, non ha tutto quel passato. Un buon libro, una biografia, parla della vita di quella persona e io posso vedere la fedeltà di Dio nella sua vita, posso capire come Dio opera, come Dio cura. Ottimo. Posso leggere libri che parlano di dottrina per capire, oh Signore, non avevo visto quanto è grande quanto è grande il sacrificio di Gesù, la giustificazione, capisco meglio, ti conosco meglio adesso. Cioè, libri di dottrina, libri di testimonianza, di biografie, possono aumentare la nostra fede facendoci conoscere più Dio. Quindi è molto importante. Ma io non ho tempo! Non hai tempo. Allora prega a Dio di farti capire dove togliere altre cose. Cioè, noi abbiamo valutato, noi mangiamo bene, noi mangiamo molto bene, ma ogni tanto abbiamo detto, mangiamo in modo più semplice per avere più tempo. Cioè, il tempo c'è, è una questione di dove stiamo spendendo. Qualche volta dico, senti, lascia stare, se puliamo meno la casa, non è che moriamo di batterie. Le batterie vanno bene con o senza pulizia. Se serve quello, faccio quello. Gestiamo diversamente il nostro tempo, ma tempo vogliamo prendere, perché voglio conoscere Dio di più, perché voglio più fede. Poi un altro modo stra importante per conoscere Dio, ed è quello di impegnarci nell'opera di Dio. Cioè, quando noi ci impegniamo a promuovere il regno di Dio, quando utilizziamo i nostri doni per edificare gli uni gli altri, quando parliamo di Dio con quelli che non conoscono Dio, quindi quando ci mettiamo da fare per l'opera di Dio, lì conosceremo più di Dio, non sentendo dire, ma vedendo, vedendo. Vedremo Dio all'opera. In quest'ultimo anno, qui in casa, noi abbiamo visto Dio gestire, organizzare, mandare quella persona al momento giusto e più volte siamo rimasti, Signore, quanto sei grande, cioè è stupendo leggere, è stupendo sentire da altri, certamente è meraviglioso leggere la parola di Dio, ma vedere Dio all'opera serve molto per conoscerlo di più. E quando è che vediamo Dio più all'opera? Quando noi ci mettiamo da fare per la sua gloria e poi Dio sarà lì operando. E lo conosceremo di più. Quindi, questi sono alcuni semplici passi per aiutarci a conoscere Dio di più con lo scopo di avere più fede in Dio, che trasforma la vita. Immagino che nulla di quello che ho detto sia una novità per voi. Conosciamo già queste cose. Eppure Pietro dice, anche se già conoscete queste cose, ritengo giusto, finché sono in vita, tenere desta la vostra memoria. Quindi oggi più semplice di questo non c'è. Ma non sempre viviamo quello che è semplice. Ci lasciamo prendere con i tanti impegni della vita che arriviamo a trascurare le cose di fondo. Quindi il mio scopo con questo insegnamento, prima di tutto, ricordarci quanto è importante avere più fede. Sì, signori, è vero. Mi impegno qua e là, ma io voglio più fede in te. Quello che io faccio per Dio vale ben poco. Infatti Dio non ha bisogno di noi. È quanto io vedo Dio che importa tanto. Poi Dio si serverà di me come vuole, ma devo cercare per primo di vedere Dio, perché il giusto vivrà non per il suo grande impegno, il giusto vivrà per fede. Secondariamente, prego che possiamo capire, Signore, voglio più fede e il modo di avere più fede è di conoscerti di più. La fede viene da conoscere Dio di più. Mi fido di Dio in base a quanto sto vedendo di Dio. Quindi voglio vedere sempre più di Dio. E voglio vedere la sua persona, il suo carattere, le sue opere. Quindi prego che possiamo impegnarci in senso pratico per poter conoscere Dio di più. Prego che possiamo usare questi mezzi che ho elencato, che sono semplicissimi, alla portata di tutti, per conoscere Dio di più. Quindi ci serve una presa di posizioni. Serve stabilire un piano di azione che varierà da persona a persona. Non basta un desiderio, eh sì, è importantissimo, vorrei tanto conoscerti di più, oh Signore, vorrei tanto, parlando così non arriverà. Signore, io capisco che questa è la tua volontà per me. Allora, aiutami a capire come in modo specifico posso fare dei cambiamenti nella mia vita. Noi non abbiamo tanto contatto con altri, questo deve cambiare. Signore, non sto leggendo molto, questo deve cambiare. Allora guardo il mio programma, Io farò dei cambiamenti e mi fiderò di te. Mi fiderò di te. Quindi, se hai bisogno di avere più contatto con altri credenti, mettiti da fare. Donne con donne, uomini con uomini. Senti, fratello, possiamo organizzarci di sentirci questa settimana? O potrebbe essere la stessa persona ogni settimana, o potresti avere un giro di tre persone nell'arco di 3 settimane. Però di fare un appuntamento a persona, telefonicamente, quello che serve. La stessa cosa per leggere libri. Magari da tempo non credo di avere tempo da leggere. Allora devo stabilire un chiaro piano in cui scelgo di passare meno tempo in altre cose per avere il tempo di leggere qualcosa. Memorizzare la scrittura non vuole tanto tempo. Io porto un biglietto in tasca con i versetti che sto imparando e io lo tiro fuori 15 volte al giorno per 30 secondi. Non serve un granché di tempo, serve impegno. E voglio organizzarmi per quello. E così per tutti i traguardi della vita. Serve un traguardo che poi diventa un piano di azioni. Così i nostri buoni propositi possono diventare realtà. Tenete sempre in mente che il traguardo non è di essere, io voglio essere un studioso che so tutto. No, il mio traguardo è di conoscerti di più, oh Signore. Perché l'eternità, che cos'è la vita eterna? Conosciamo benissimo. Giovanni 17. Padre, questa è la vita eterna. Cosa? Che conoscono te, l'unico vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Quindi desideriamo di conoscere Dio di più, e perciò di avere più fede, sapendo che ci saranno ostacoli, sapendo che la carne ci ostacolerà, Satana ci ostacolerà, e quindi guardiamo a Dio, pregando, impegnandoci, sapendo che questo vale tantissimo, conoscere Dio di più. Io prego che ognuno di noi meriterà su quanto la vita cambia quando abbiamo più fede in Dio. Prego che questo ci spingerà a prendere passi concreti nel fare cambiamenti per applicare queste cose semplici che ci fanno conoscere Dio di più, pregando di vedere più la gloria di Dio adesso, in attesa di vederlo nella sua gloria per sempre. Preghiamo. Padre nostro, Dio eterno e maestoso e glorioso e misericordioso e giusto e santo e onnipotente, dedichiamo molto tempo a impegni della vita che saranno dimenticati per sempre. Spesso siamo come quelli di Salmo 127 che ci alziamo presto, andiamo a letto tardi e mangiamo pane tribolato. Padre, abbiamo bisogno di guardare più a te. Abbiamo bisogno di conoscerti di più. La chiave della vita cristiana, il cuore della vita cristiana è di vivere per fede. Ti prego di operare in noi, mostrici quanto è importante conoscerti di più. E ti prego che avremo noi un cuore di non solo avere un desiderio vago, ma di proprio prendere dei passi concreti per crescere nella conoscenza tua e di appoggiare gli uni gli altri in questo. Siamo un corpo. Ti ringrazio per tutto quello che ci hai già dato. Ti prego di continuare a operare in noi e che noi possiamo cercarti con tutto il nostro cuore, sicuri e grati che quando ti cercheremo, ti troveremo. Quando cerchiamo più di te, sarai tu a farti conoscere a noi. E allora grazie per questa meravigliosa certezza, fondata nella tua parola. Ti lodiamo, sei grande, e vogliamo vedere più di te. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo.